Capitolo 11. Chi ha rubato le torte? Arrivati, videro il re e la regina di cuori seduti in trono, circondati da una gran folla di uccellini, di bestioline e da tutto il mazzo di carte. Il fante stava davanti, incatenato, con un soldato da un lato e l'altro. Accanto al re stava il coniglio bianco con una tromba nella destra e un rotolo di pergamena nella sinistra. Nel mezzo della corte c'era un tavolo con un gran piatto di torte, d'apparenza così squisita che ad Alice venne l'acquolina in bocca. «Vorrei che si finisse presto il processo», pensò Alice, «e che si servissero le torte». Ma nessuno si muoveva intanto ed ella cominciò a guardare intorno per ammazzare il tempo. Alice non aveva mai visto un tribunale, ma ne aveva letto qualche cosa nei libri e fu lieta di riconoscere tutti quelli che vedeva. «Quello è il giudice», disse fra sé, «perché porta quel gran parruccone. E quello è il banco dei giurati», osservò Alice. «E quelle 12 creature?» Doveva dire creature perché alcune erano quadrupedi ed altre uccelli. «Sono sicuramente i giurati». E ripeté queste parole 2 o 3 volte, superba della sua scienza, perché giustamente si diceva che pochissime ragazze dell'età sua sapevano tanto. I 12 giurati erano affaccendati a scrivere su delle lavagne. «Che fanno?» bisbigliò Alice nell'orecchio del grifone. «Non possono aver nulla da scrivere se il processo non è ancora cominciato». «Scrivono i loro nomi», bisbigliò il grifone. «Temono di dimenticarseli prima della fine del processo». «Che stupidi!» esclamò Alice sprezzante, ma tacque subito, perché il coniglio bianco esclamò: «Silenzio in corte!» E il re inforcò gli occhiali, mettendosi a guardare ansiosamente da ogni lato per scoprire i disturbatori. Alice vedeva bene, come se fosse loro addosso, che scrivevano «stupidi» sulle lavagne. Osservò altresì che uno di loro non sapeva sillabare «stupidi» e domandava al vicino come si scrivesse. «Le lavagne saranno tutte uno scarabocchio prima della fine del processo», pensò Alice. Un giurato aveva una matita che strideva. Alice, non potendo resistervi, girò intorno al tribunale, li giunse alle spalle e gliela strappò di sorpresa. Lo fece con tanta rapidità che il povero giurato, era Guglielmo, la lucertola, non seppe più che fosse successo della matita. Dopo aver girato qua e là per ritrovarla, fu costretto a scrivere col dito tutto il resto della giornata. Ma a che pro se il dito non lasciava traccia sulla lavagna? «Uscere, leggete l'atto d'accusa», disse il re. Allora il coniglio diè 3 squilli di tromba, poi spiegò il rotolo della pergamena e lesse così: «La regina di cuori fece le torte in tutto un dì d'estate. Tristo, il fante di cuori, di nascosto le torte ha trafugate». «Ponderate il vostro verdetto», disse il re ai giurati. «Non ancora, non ancora», interruppe vivamente il coniglio. «Vi sono molte cose da fare prima». «Chiamate il primo testimone», disse il re. E il coniglio bianco diè 3 squilli di tromba e chiamò: «Il primo testimone». Il testimone era il cappellaio. S'avanzò con una tazza di tè in una mano, una fetta di pane imburrato nell'altra. «Domando perdono alla maestà vostra», disse, «se vengo con le mani impedite, ma non avevo ancora finito». «Avreste dovuto finire», rispose il re. «Quando avete cominciato a prenderlo?» Il cappellaio guardò la lepre di marzo che lo aveva seguito in corte, a braccetto col ghiro. «Credo che fosse il 14 di marzo», disse il cappellaio. «Il 15!» esclamò la lepre di marzo.
«Il 16!»
soggiunse il ghiro. «Scrivete questo», disse il re ai giurati. E i giurati si misero a scrivere prontamente sulle lavagne e poi sommarono i giorni, riducendoli a lire e centesimi. «Cavatevi il cappello», disse il re al cappellaio. «Non è mio», rispose il cappellaio. «È rubato allora!» esclamò il re volgendosi ai giurati, i quali subito annotarono il fatto. «Li tengo per venderli», soggiunse il cappellaio per spiegare la cosa. «Non ne ho di miei, sono cappellaio». La regina inforcò gli occhiali e cominciò a fissare il cappellaio, che diventò pallido dallo spavento. «Narraci quello che sai», disse il re, «e non aver paura. Ti farò decapitare immediatamente». Queste parole non incoraggiarono il testimone, che non si reggeva più in piedi. Guardava angosciosamente la regina e nella confusione addentò la tazza invece del pane imburrato. Proprio in quel momento Alice provò una strana sensazione che la sorprese molto finché non se ne diede ragione. Cominciava a crescere di nuovo. pensò di lasciare il tribunale, ma poi, riflettendoci meglio, volle rimanere finché per lei ci fosse spazio.
«Perché mi urti così?» disse il ghiro che le sedeva dappresso. «Mi manca il respiro!»
«Che ci posso fare?» disse affabilmente Alice. «Sto crescendo!»
«Tu non hai diritto di crescere qui!» urlò il ghiro.
«Non dire delle sciocchezze!» gridò Alice. «Anche tu cresci!»
«Sì, ma io cresco a un passo ragionevole!» soggiunse il ghiro. «E non in quella maniera ridicola!»
E brontolando si levò e andò a mettersi dall'altro lato. Intanto la regina non aveva mai distolto lo sguardo dal cappellaio e mentre il ghiro attraversava la sala del tribunale disse a un usciere: «Dammi la lista dei cantanti dell'ultimo concerto!» A quest'ordine il cappellaio si mise a tremare così che le scarpe gli sfuggirono dai piedi.
«Narraci quello che sai!» ripeté adirato il re. «O ti farò tagliare la testa! Abbi o no paura!»
«Maestà, sono un povero disgraziato!» cominciò il cappellaio con voce tremante. «E ho appena cominciato a prendere il tè, non è ancora una settimana, e in quanto al pane col burro che si assottiglia e il tremolio del tè...»
«Che tremolio?» esclamò il re.
«Il tremolio cominciò col tè», rispose il cappellaio.
«Sicuro che tremolio comincia con un t», disse vivamente il re. «M'hai preso per un allocco? Continua».
«Sono un povero disgraziato», continuò il cappellaio, «e dopo il tè tremavamo tutti. Solo la lepre di marzo disse...»
«Non dissi niente!» interruppe in fretta la lepre di marzo.
«Sì che lo dicesti», disse il cappellaio.
«Lo nego!» replicò la lepre di marzo.
«Lo nega», disse il re. «Ebbene, lascia andare».
«Bene, a ogni modo il ghiro disse...»
E il cappellaio guardò il ghiro per vedere se anche lui volesse dargli una smentita. Ma quegli, profondamente addormentato, non negava nulla.
«Dopo di ciò», continuò il cappellaio, «mi preparai un'altra fetta di pane col burro».
«Ma che cosa disse il ghiro?» domandò un giurato.
«Non lo posso ricordare», disse il cappellaio.
«Lo devi ricordare», disse il re, «se no ti farò tagliare la testa».
L'infelice cappellaio si lasciò cadere la tazza, il pane col burro e le ginocchia a terra e implorò:
«Sono un povero mortale».
«Sei un povero oratore», disse il re.
Qui un porcellino d'India diè un applauso che venne subito represso dagli uscieri del tribunale. Ed ecco come. Fu preso un sacco che si legava con due corde all'imboccatura. Vi si fece entrare a testa in giù il porcellino e gli uscieri vi si sedettero sopra. «Sono contenta d'avervi assistito», pensò Alice. «Ho letto tante volte nei giornali, alla fine dei processi. Vi fu un tentativo di applausi subito represso dal presidente, ma non avevo mai compreso che cosa volesse dire».
«Se è questo tutto quello che sai», disse il re, «puoi ritirarti».
«Non posso ritirarmi», disse il cappellaio. «Sono già sul pavimento».
«Allora siediti», disse il re.
Qui un altro porcellino d'India diè un applauso, ma fu represso.
«Addio, porcellini d'India. Non vi vedrò più», disse Alice. «Ora si andrà innanzi meglio».
«Vorrei piuttosto finire il tè», disse il cappellaio guardando con ansietà la regina, la quale leggeva la lista dei cantanti.
«Puoi andare», disse il re, e il cappellaio lasciò frettolosamente il tribunale, senza nemmeno rimettersi le scarpe.
«E tagliategli la testa!»
soggiunse la regina volgendosi a un ufficiale, ma il cappellaio era già sparito prima che l'ufficiale arrivasse alla porta.
«Chiamate l'altro testimone!» gridò il re.
L'altro testimone era la cuoca della duchessa. Aveva il vaso del pepe in mano e Alice indovinò chi fosse anche prima di vederla, perché tutti quelli vicini all'ingresso cominciarono a starnutire.
«Che cosa sai?» disse il re.
«Niente», rispose la cuoca. Il re guardò con ansietà il coniglio bianco, che mormorò: «Maestà, fatele delle domande».
«Bene, se debbo farle le farò», disse il re,
e dopo aver incrociate le braccia sul petto e spalancati gli occhi sulla cuoca, disse con voce profonda:
«Di che cosa sono composte le torte?»
«Di pepe per la maggior parte», rispose la cuoca.
«Di melassa!»
soggiunse una voce sonnolenta dietro di lei.
«Afferrate quel ghiro!» gridò la regina. «Tagliateli il capo! Fuori quel ghiro! Sopprimetelo, pizzicatelo, strappategli i baffi!»
Durante qualche istante il tribunale fu una Babele, mentre il ghiro veniva afferrato, e quando l'ordine fu ristabilito, la cuoca era scomparsa.
«Non importa», disse il re con aria di sollievo. «Chiamate l'altro testimone».
e bisbigliò alla regina. «Cara mia, l'altro testimone dovresti esaminarlo tu, a me duole il capo». Alice stava osservando il coniglio che esaminava la lista, curiosa di vedere chi fosse mai l'altro testimone. «Perché non hanno ancora una prova?» disse fra sé. Figurarsi la sua sorpresa quando il coniglio bianco chiamò con voce stridula «Alice!». Capitolo 12. La testimonianza di Alice. «Presente!» rispose Alice. Dimenticando nella confusione di quell'istante di essere cresciuta enormemente, saltò con tanta fretta che rovesciò col lembo della veste il banco dei giurati, i quali capitombolarono con la testa in giù sulla folla, restando con le gambe in aria. Questo le rammentò l'urtone dato la settimana prima a un globo di cristallo con i pesciolini d'oro. «Oh, vi prego di scusarmi!» ella esclamò con voce angosciata e cominciò a raccoglierli con molta sollecitudine, perché invasa dall'idea dei pesciolini pensava di doverli prontamente raccogliere e rimettere sul loro banco se non li voleva far morire. «Il processo», disse il re con voce grave, «non può andare innanzi se tutti i giurati non saranno al loro posto». «Dico tutti», soggiunse con energia guardando fisso Alice. Alice guardò il banco dei giurati e vide che nella fretta aveva rimessa la lucertola a testa in giù. La poverina agitava melanconicamente la coda, non potendosi muovere. Subito la raddrizzò. «Non già perché significhi qualche cosa», disse fra sé, «perché né la testa né la coda gioveranno al processo». Appena i giurati si furono rimessi dalla caduta e riebbero in consegna le lavagne e le matite, si misero a scarabocchiare con molta ansia la storia del loro ruzzolone, tranne la lucertola, che era ancora stordita e sedeva a bocca spalancata, guardando il soffitto. «Che cosa sai di quest'affare?» domandò il re ad Alice. «Niente», rispose Alice. «Proprio niente?» replicò il re. «Proprio niente», soggiunse Alice. «È molto significante», disse il re, volgendosi ai giurati. Essi si accingevano a scrivere sulle lavagne quando il coniglio bianco li interruppe. «Insignificante, intende certamente vostra maestà», disse con voce rispettosa ma aggrottando le ciglia e facendo una smorfia mentre parlava. «Insignificante, già, è quello che intendevo», soggiunse in fretta il re, e poi si mise a dire a bassa voce: «Significante, insignificante, significante», come se volesse provare quale delle due parole suonasse meglio. Alcuni dei giurati scrissero «significante», altri «insignificante». Alice poté vedere perché era vicina e poteva sbirciare sulle lavagne. «Ma non importa», pensò. Allora il re, che era stato occupatissimo a scrivere nel suo taccuino, gridò «Silenzio!» e lesse dal suo libriccino. «Norma 42esima. Ogni persona la cui altezza supera il miglio deve uscire dal tribunale». Tutti guardarono Alice. «Io non sono alta un miglio», disse Alice. «Sì che lo sei», rispose il re. «Quasi 2 miglia d'altezza», aggiunse la regina. «Ebbene, non mi importa, ma non andrò via», disse Alice. «Inoltre quella è una norma nuova, l'avete inventata orora». «Che? È la più vecchia norma del libro», rispose il re. «Allora dovrebbe essere la prima», disse Alice. Allora il re diventò pallido e chiuse in fretta il libriccino. «Ponderate il vostro verdetto», disse volgendosi ai giurati, ma con voce sommessa e tremante. «Maestà, vi sono altre testimonianze», disse il coniglio bianco balzando in piedi. «Giusto adesso abbiamo trovato questo foglio». «Che contiene?» domandò la regina. «Non l'ho aperto ancora», disse il coniglio bianco, «ma sembra una lettera scritta dal prigioniero a qualcuno». «Deve essere così», disse il re, «salvo che non sia stata scritta a nessuno, il che generalmente non avviene». «A chi è indirizzata?» domandò uno dei giurati. «Non ha indirizzo», disse il coniglio bianco, «infatti non c'è scritto nulla al di fuori». E aprì il foglio mentre parlava e soggiunse: «Dopotutto non è una lettera, è una filastrocca in versi». «Sono di mano del prigioniero?» domandò un giurato. «No, no», rispose il coniglio bianco. «Questo è ancora più strano». I giurati si guardarono confusi. «Forse ha imitato la scrittura di qualcun altro», disse il re. I giurati si schiarirono. «Maestà», disse il fante, «io non li ho scritti e nessuno potrebbe provare il contrario. E poi non c'è alcuna firma in fondo». «Il non aver firmato», rispose il re, «non fa che aggravare il tuo delitto.
tu miravi certamente a un reato, se no avresti lealmente firmato il foglio. Vi fu un applauso generale, e ha ragione, perché quella era la prima frase di spirito detta dal re in quel giorno. «Questo prova la sua colpa», affermò la regina. «Non prova niente», disse Alice. «Ma se non sai neppure ciò che contiene il foglio?» «Leggilo», disse il re. Il coniglio bianco si mise gli occhiali e domandò: «Maestà di grazia, di dove debbo incominciare?» «Comincia dal principio», disse il re solennemente, «e continua fino alla fine, poi fermati». Or questi erano i versi che il coniglio bianco lesse. «Mi disse che da lei te n'eri andato e da lui mi volesti rammentar. Lei poi mi diede il mio certificato dicendomi: ma tu non sai nuotar. Egli poi disse che non ero andato e non si può negar chi non lo sa. E se il negozio sarà maturato, o dimmi allor di te che mai sarà?» «Una a lei diedi ed essi due le diero. Tu me ne desti tre, forse anche più. Ma tutte si rinvennero, o mistero, ed eran tutte mie, non lo sai tu? Se lei ed io per caso in questo affare misterioso involti ci vedrem, egli ha fiducia d'esser liberato e con noi stare finalmente insieme. Ho questa idea che prima dell'accesso, già tu sai che un accesso la colpì, un ostacolo per lui, per noi, per esso, fosti tu solo in quel fatale dì. Che egli non sappia chi lei predilige, il segreto bisogna mantenere, sia segreto per tutti, che qui vige la impenetrabile legge del mister. Questo è il più importante documento di accusa», disse il re stropicciandosi le mani. «Ora i giurati si preparino». «Se qualcuno potesse spiegarmelo», disse Alice, la quale era talmente cresciuta in quegli ultimi minuti che non aveva più paura di interrompere il re, «gli darei mezza lira. Non credo che ci sia in esso neppure un atomo di buon senso». I giurati scrissero tutti sulla lavagna: «Ella non crede che vi sia in esso neppure un atomo di buon senso». Ma nessuno cercò di spiegare il significato del foglio. «Se non c'è un significato», disse il re, «noi usciamo da un monte di fastidi, perché non è necessario trovarvelo. Eppure non so», continuò aprendo il foglio sulle ginocchia e sbirciandolo, «ma mi pare di scoprirvi un significato dopo tutto. Disse: non sai mica nuotar». «Tu non sai nuotare, non è vero?» continuò volgendosi al fante. Il fante scosse tristemente la testa e disse: «Vi pare che io possa nuotare?» E certamente no, perché era interamente di cartone. «Bene fin qui», disse il re, e continuò: «e questo è il vero e ognun di noi lo sa». «Questo è senza dubbio per i giurati. Una a lei diedi ed essi due gli diero. Questo spiega l'uso fatto delle torte, capisci?» «Ma», disse Alice, «continua con le parole, ma tutte si rinvennero». «Già, esse son là», disse il re con un'aria di trionfo, indicando le torte sul tavolo. «Nulla di più chiaro. Continua, già tu sai che un accesso la colpì. Tu non hai mai avuto degli attacchi nervosi, cara mia, non è vero?» soggiunse volgendosi alla regina. «Mai!» gridò furiosa la regina e scaraventò un calamaio sulla testa della lucertola. Il povero Guglielmo aveva cessato di scrivere sulla lavagna col dito perché si era accorto che non ne rimaneva traccia e in quell'istante si rimise sollecitamente all'opera, usando l'inchiostro che gli scorreva sulla faccia, e l'usò finché ne ebbe. «Dunque a te questo verso non si attacca», disse il re guardando con un sorriso il tribunale, e vi fu gran silenzio. «È un bisticcio», soggiunse il re con voce irata, e tutti allora risero. «Che i giurati ponderino il loro verdetto», ripeté il re forse per la 20ª volta quel giorno. «No», disse la regina, «prima la sentenza, poi il verdetto». «È una stupidità», esclamò Alice, «che idea d'aver prima la sentenza». «Taci», gridò la regina tutta di porpora in viso. «Ma che tacere?» disse Alice. «Tagliatele la testa», urlò la regina con quanta voce aveva, ma nessuno si mosse. «Chi si cura di te?» disse Alice, allora era cresciuta fino alla sua statura naturale. «Tu non sei che la regina d'un mazzo di carte». A queste parole tutto il mazzo si sollevò in aria vorticosamente e poi si rovesciò sulla fanciulla. Essa diede uno strillo di paura e d'ira e cercò di respingerlo da sé, ma si trovò sul poggio, col capo sulle ginocchia di sua sorella,
la quale le toglieva con molta delicatezza alcune foglie secche che le erano cadute sul viso. «Risvegliati, Alice cara», le disse la sorella. «Da quanto tempo dormi, cara?»
«Oh, ho avuto un sogno così curioso», disse Alice, e raccontò alla sorella, come meglio poté, tutte le strane avventure che avete lette.
E quando finì, la sorella la baciò e le disse: «È stato davvero un sogno curioso, cara, ma ora va subito a prendere il tè, è già tardi». E così Alice si levò e andò via pensando, mentre correva, al suo sogno meraviglioso. Sua sorella rimase colà, con la testa sulla palma, tutta intenta a guardare il sole al tramonto, pensando alla piccola Alice e alle sue avventure meravigliose, finché anche lei si mise a sognare e fece un sogno simile a questo. Prima di tutto sognò la piccola Alice, con le sue manine delicate congiunte sulle ginocchia di lei e coi grandi occhioni lucenti fissi in lei. Le sembrava di sentire il vero suono della sua voce e di vedere quella caratteristica mossa della sua testolina quando rigettava indietro i capelli che volevano velarle gli occhi. Mentre ella era tutta intenta ad ascoltare, o sembrava che ascoltasse, tutto il luogo d'intorno si popolò delle strane creature del sogno di sua sorella. L'erba rigogliosa stormiva ai suoi piedi, mentre il coniglio passava trotterellando e il topo, impaurito, s'apriva a nuoto una via attraverso lo stagno vicino. Ella poteva sentire il rumore delle tazze, mentre la lepre di marzo e gli amici suoi partecipavano al pasto perpetuo. Udiva la stridula voce della regina che mandava i suoi invitati a morte. Ancora una volta il bimbo porcellino starnutiva sulle ginocchia della duchessa, mentre i tondi e i piatti volavano e si infrangevano d'intorno, e l'urlo del grifone, lo stridore della matita della lucertola sulla lavagna, la repressione dei porcellini d'India riempivano l'aria misti ai singhiozzi lontani della falsa testuggine. Si sedette, con gli occhi a metà velati, e quasi si credé davvero nel paese delle meraviglie, benché sapesse che aprendo gli occhi tutto si sarebbe mutato nella triste realtà. Avrebbe sentito l'erba stormire al soffiar del vento, avrebbe veduto lo stagno incresparsi all'ondeggiare delle canne. L'acciottolio delle tazze si sarebbe mutato nel tintinnio della campana delle pecore e la stridula voce della regina nella voce del pastorello e gli starnuti del bimbo, l'urlo del grifone e tutti gli altri curiosi rumori si sarebbero mutati, lei lo sapeva, nel rumore confuso d'una fattoria e il muggito lontano degli armenti avrebbe sostituito i profondi singhiozzi della falsa testuggine. Finalmente essa immaginò come sarebbe stata la sorellina già cresciuta e diventata donna. Alice avrebbe conservato nei suoi anni maturi il cuore affettuoso e semplice dell'infanzia e avrebbe raccolto intorno a sé altre fanciulle e avrebbe fatto loro risplendere gli occhi, beandole con molte strane storielle e forse ancora col suo sogno di un tempo, le sue avventure nel paese delle meraviglie. Con quanta tenerezza avrebbe ella stessa partecipato alle loro innocenti afflizioni e con quanta gioia alle loro gioie, riandando i beati giorni dell'infanzia e le felici giornate estive.